Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Diamo il benvenuto a Elisabetta Modena.
Buongiorno.
Qui oggi con noi per presentare un suo libro, Immersioni, la realtà virtuale nelle mani degli artisti. È appena uscito lo scorso anno, che praticamente appunto è ieri, per Johann e Leve Editore. No? Intanto due parole su Elisabetta Modena, che è una ricercatrice di storia dell'arte contemporanea presso l'Università di Pavia e anche membro del progetto associato del progetto ERC and Econ e dell'Università degli Studi di Milano. Poi i suoi interessi sono fra collocati al confine tra arti visive, museologia e cultura videoludica, quindi è una differenza di quella che si pensa che la cultura è una cosa noiosa, barbosa. La nostra Elisabetta Modena si diverte moltissimo. Ha fondato con Marco Scotti, questo è il MOR, che è il museo dei progetti rifiutati e irrealizzati, questo appunto da diversi anni, ed è uno dei progetti più interessanti, insomma, nel campo dell'arte contemporanea. È autrice di altri libri, Nelle storie, arte, cinema e medi immersivi. Questo è pubblicato da Carrocci nel 2002. Quindi un'autrice prolifica perché sforna un libro all'anno. E anche questo titolo ultimo che abbiamo detto si conclude con il termine, la parola immersivi, da che andiamo subito appunto al libro per cui siamo qui oggi, Immersioni. Quindi si è immersi nell'arte, in un'arte di tipo immersivo. E il titolo continua con La realtà virtuale nelle mani degli artisti, appunto pubblicato da Johann e Leve, ed è un libro di 110 pagine, quindi un libro anche molto snello, ma molto preciso sulle questioni della realtà virtuale, insomma, in un tipo di arte, di realtà in cui noi siamo immersi. Elisabetta, benvenuto, buongiorno di nuovo. Com'è, quando e perché nasce questo libro? Questa è la domanda di rito che facciamo a tutti.
Sì, grazie, buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui con voi e di poter raccontare anche questo libro e queste immersioni. In effetti l'immersione è diventata un po' una mia ossessione. Perché ho iniziato a lavorare, come dicevi, Giacinto, all'Università Statale di Milano. Per 3 anni ho collaborato con il progetto Anaicon IRC, diretto da un filosofo che è Andrea Pinotti, che dedicava la sua attenzione, sta ancora dedicando la sua attenzione alle tecnologie immersive e in particolare alla realtà virtuale e alla realtà aumentata. Quindi ci sono arrivata anche per quello che dicevi, attraverso il mio interesse per le forme dell'interattività, anche videoludica, che studiavo accanto all'arte contemporanea e quindi anche a come gli artisti utilizzavano queste tecnologie. Ci sono arrivata divertendomi e mi sono divertita, sono continuata a divertire occupandomi di queste tecnologie. Quando quindi ho lavorato all'interno del progetto IRC, nello specifico ho dedicato la mia attenzione alla realtà virtuale, che è una tecnologia che sembra molto recente, perché ultimamente se ne sta parlando tanto, a partire dalla metà circa degli anni 10 del 2000 è tornata, diciamo, alla ribalta, grazie appunto in particolare a Oculus o Facebook, insomma, che ha immesso sul mercato dei nuovi visori, ma in realtà è una tecnologia che è stata progettata negli anni 60, nella seconda metà degli anni 60, e quindi
Senti,
aveva.
ma poi prima di proseguire, che appunto ci sono delle domande anche per questa, diciamo, cronologia, ma puoi spiegare un po' meglio pensando a chi non sa di questa cosa, come fa nel libro, insomma, ovviamente, perché è chiaro che la parola immersiva tutti la conosciamo, però cioè, uno si immerge in un pensiero, si immerge nel mare, insomma, nell'acqua, eccetera, eccetera. Ecco, puoi spiegare bene cosa vuol dire, immaginando che chi ci ascolta, non sa di questo termine immersivo in questo contesto. Puoi spiegare meglio cosa si intende per immersivo nel campo della realtà virtuale, della realtà aumentata e via dicendo?
Sì, certo, diciamo che ha una accezione molto specifica che la distingue rispetto ad altri tipi di immersioni, come quelle di cui parlavi tu. Quando si indossa un casco per la realtà virtuale, praticamente un paio di occhiali, un visore che si indossano sul viso e che coprono completamente la vista e la oscurano anche rispetto a tutto quello che è intorno, ci si immerge, all'interno di un mondo virtuale, digitale, ricostruito in computer graphics la maggior parte delle volte, oppure anche ripreso con le telecamere e live action a 360 gradi. Succede che quando tu hai questo paio di occhiali, sopra, sotto, dietro di te, davanti a te, a destra e a sinistra, sei completamente avvolto dall'immagine, da un'immagine digitale. E all'interno di questo mondo immagine, ti puoi appunto puoi osservare quello che c'è intorno a te e in alcuni casi puoi anche interagire con questo mondo. Quindi è una realtà illusoria completamente ricostruita intorno a te, all'interno della quale tu ti senti completamente immerso. Immerso perché hai proprio la sensazione fisica, come quando noi facciamo un tuffo nell'acqua, di essere in un ecosistema completamente diverso. E quindi all'interno di questa dimensione anche la percezione, diciamo, di quello che avviene intorno a te è completamente falsata. Tu ti puoi ritrovare in un luogo che sembra appunto completamente diverso da quello in cui eri prima. Sono nella mia cucina, metto il visore e mi ritrovo in un ambiente completamente diverso, che può essere diciamo costruito con tecniche iperrealistiche e quindi simulare qualcosa che conosciamo, oppure essere anche completamente diverso dall'esperienza quotidiana che noi viviamo.
Beh, è un po' come essere in un sogno, no? In
È un po' come
qualche
essere in un
modo.
sogno. Sì, è un po' come essere in un sogno. Infatti ci sono ricercatori che hanno dedicato, proprio per John e Levy è uscito un libro del mio collega Giancarlo Grossi che parla della realtà virtuale in rapporto al sogno, perché è un sogno ad occhi aperti in qualche modo. Ad occhi aperti perché sei presente all'interno di qualche cosa in cui ti puoi muovere e che però in realtà ha proprio le sembianze di qualche cosa di diverso, di completamente diverso dalla nostra quotidiana percezione della realtà. Sogno o incubo, che in realtà molti artisti hanno lavorato in questo senso anche costruendo degli immaginari distopici.
Cioè, tu prima hai iniziato ad accennare a questa cosa di una sorta di storia, no? Dell'evoluzione di questa tecnica, tecnologia, della realtà virtuale e così via, partendo appunto come fai nel libro, partendo da dei dispositivi giganteschi all'inizio, un po' come quando c'erano i primi computer, oggi ne abbiamo tutto in un telefonino, ma sappiamo che all'inizio il computer era tipo una stanza con tanti armadi, fili, tubi, insomma, e via dicendo. E così la prima, diciamo, una delle prime espressioni della realtà virtuale è questo braccio gigantesco, anch'esso progettato da Ivan Edward Sutherland nella metà degli anni 60, che viene chiamato infatti spada di Damocle, perché proprio questi occhialoni giganteschi dipendevano da questo braccio, e quindi c'era questa. E poi man mano andando avanti con tutta un'altra serie di manifestazioni, diciamo più aggiornate, insomma, come nel 93 la mostra a Guggenheim, Virtual Reality, An Emerging Medium, eccetera, e così via. Quindi
Sì,
ci dici un po' quando.
nel libro ho cercato di costruire sia, diciamo, un racconto storico di come la realtà virtuale è nata e si è sviluppata e appunto l'incontro di questo, l'utilizzo di questo medium da parte degli artisti. che ha anche però, come dire, una presentazione dei problemi poi che sono critici e che gli artisti hanno affrontato, che hanno anche messo a nudo rispetto a questa tecnologia, quindi sia i pro che i contro legati alla costruzione di questi mondi immersivi. E come dicevi tu, nel libro inizio a raccontare dagli anni 60 lo sviluppo di questa tecnologia, di questa che veniva chiamata spada di Damocle, progettata da Sutherland e ancorata al soffitto, e poi un'evoluzione che passa attraverso in particolare due momenti significativi in cui la realtà virtuale viene utilizzata, e viene conosciuta. La fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, dove c'è un grandissimo hype, grazie appunto a in particolare alcune aziende, una di queste è del famoso Geron Lanier, che è un pioniere della ricerca sulla realtà virtuale, che immette dei nuovi visori, questa volta stand alone, che vuol dire stavano da soli in testa, erano collegati diciamo a un computer, ma non erano così complessi come quelli che erano utilizzati nella prima generazione, anche se appunto non completamente autonomi come quelli di oggi, però più agili. E grazie a questa nuova introduzione, gli artisti iniziano a questi nuovi, diciamo, sviluppi della tecnologia, gli artisti iniziano a utilizzarla. Tra la fine degli anni 80 ci sono i primi esperimenti e nei primi anni 90 poi quelli di più ampio successo. Dopodiché, ahimè, ahimè, o per fortuna, Internet, diciamo, cambia le carte in tavola perché gli artisti vengono più, diciamo, attirati dalla possibilità della rete, dalle possibilità anche di interazione con altri utenti, eccetera, e di nuovo la realtà virtuale cade in un inverno in cui viene utilizzata dagli artisti, ma solamente in modo occasionale. E poi ritorna invece in auge, come dicevo inizialmente, a metà degli anni 10, degli anni appunto del XXI secolo, quindi del nostro secolo, con invece ecco, degli esiti decisamente più diffusi, perché tanti sono i prodotti, diciamo, che poi sono nati per questi visori, che si sono diffusi tantissimo, anche perché costano molto poco rispetto a quelli messi sul mercato negli anni 90. Poi nei primi anni 90, come dicevi, c'è la prima grande stagione di utilizzo da parte degli artisti della realtà virtuale, anche le prime mostre, questa del
Beh, adesso
Guggenheim.
questo lo scopriamo tutto, perché se no raccontiamo tutto il libro e invece poi il libro bisogna acquistarlo, bisogna leggerlo, eccetera. Ecco, altre tematiche che viene affrontata nel libro, perché adesso noi ci siamo spinti, diciamo, verso avanti, no? Ma noi sappiamo che un presente, perché comunque la realtà virtuale di cui parliamo, la realtà aumentata, insomma, via dicendo, l'internet comunque è il presente che noi viviamo, però un presente ha comunque un futuro e ha comunque un passato, no? E nel libro è interessante anche cercare le origini di questa immersività, le origini, diciamo, artistiche, perché poi qua parliamo, diciamo, nel libro si occupa dell'immersività di tipo artistico, insomma, in vari modi. È interessante che tu tracci una sorta di, anche qua, di storia dell'immersività artistica e estetica, andando fino, insomma, con l'idea anche della caverna, e quindi andando alle caverne preistoriche con i graffiti di Lascaux, di Altamira, ma anche gli stessi affreschi di Pompei, che sono delle stanze tutte affrescate, oppure le prospettive del Baldassare Peruzzi per la Villa Farnesina, o anche i panorami, i diorami ottocenteschi, insomma, e così via, no?
Sì, questo è stato uno delle sfide che ho cercato di affrontare sia nel libro e poi in generale nella ricerca che ho portato avanti sia a Milano e che sto continuando a portare avanti anche adesso a Pavia. Nel 2022, stavo dicendo l'anno scorso, ma ormai 2 anni fa, abbiamo anche organizzato insieme a Pirelli Hangar Bicocca un convegno tra quella statale dove abbiamo cercato di affrontare questo tema, cioè abbiamo cercato di raccontare anche la storia dell'immersività. Alcuni studiosi, sia a livello internazionale che a livello italiano, hanno tentato e stanno tentando proprio di raccontare una storia dell'arte immersiva. E secondo me una delle cose anche interessanti, oltre agli esempi che tu facevi, quindi alla possibilità addirittura di arrivare, di andare indietro fino alle caverne preistoriche, per rintracciare degli ambienti in cui l'arte, diciamo, si sviluppa tutto intorno a noi, e molto spesso con funzionalità, diciamo, e finalità illusionistiche, come nel più recente panorama ottocentesco. Ecco, una delle cose che secondo me è interessante analizzare in questa prospettiva è anche quella dell'installazione dell'ambiente, no? L'installazione artistica e l'ambiente. Rileggendo il testo di Claire Bishop, per esempio, sulla installation art, beh, molte delle caratteristiche che lei attribuisce all'esperienza, diciamo, immersiva nell'installazione artistica dall'inizio del Novecento in poi, beh, si possono ritrovare anche nella realtà virtuale, quando io vengo chiusa, diciamo, attraverso questo dispositivo all'interno di un ambiente che ricorda molto, diciamo, l'esperienza di costruzione di scatole murarie a scala umana, come diceva Germano Celan quando parlava di ambienti nella sua mostra Ambiente Arte a Venezia. Quindi quella, per esempio, è una strada interessante e tra l'altro anche confermata dal fatto che molti artisti che lavorano sull'installazione ambientale, anche sulla costruzione, per esempio, di esperienze narrative all'interno di questi ambienti, hanno poi realizzato opere con la realtà virtuale, come la famosissima Dominique Gonzalez Foster, che è stata una grande, no, interprete di questi ambienti immersivi, della costruzione di esperienze narrative, e che poi ha realizzato delle opere in realtà virtuale, nello specifico due opere di cui parlo anche nel libro e che sono sintomatiche di questa relazione, ma poi ci sarebbero anche tanti altri esempi in questo senso.
Sì, anche insieme a Jan Gehlich e Parrenò.
Certo,
Ma comunque,
certo.
c'è una questione che comunque viene fuori, questo viene fuori sempre ovviamente, è quello, che anche questa è appunto una questione cruciale, è quella dell'autorialità. Quindi non solo l'autorialità di tipo, cioè chi è l'artista, perché essendo che l'opera vive, questo tipo di opera vive nel momento in cui qualcuno indossa un casco e agisce all'interno di questo mondo immaginario. Quindi chi è l'artista è colui che ha fatto, diciamo, l'opera, che ha disegnato, eccetera, eccetera, anche se poi bisogna togliersi dalla testa l'idea dell'artista isolato, che è creativo, romantico, che davanti a un quadro è un'immagine, perché per creare questi mondi e quest'arte, diciamo, virtuale, via dicendo, c'è bisogno di competenze diverse, non solo competenze di tipo artistico tradizionale, ma ingegneristiche, meccaniche, elettroniche, insomma, è più simile a un laboratorio tipo un artista come Raffaello, che aveva tutta una serie di aiuti che poi per fare le sue opere, soprattutto quei luoghi abitabili, quegli habitat, gli affreschi, insomma. Noi attribuiamo a Raffaello, però poi sappiamo che in realtà molte parti sono state fatte dai suoi collaboratori, insomma, e via dicendo. E questo appunto è un punto. E quindi chi è l'artista? È colui il quale, appunto, Domenico Gonzalez Foster, o anche chi ogni volta indossa questi occhialoni, eccetera, eccetera. Sì, perché. E l'altro invece, siccome qua entra in gioco l'intelligenza artificiale, che adesso sta arrivando a dei punti, tra virgolette, che autocrea, diciamo, opere, testi, insomma, e via dicendo. E allora qua si pone il problema di chi è l'autore, insomma, no? Che tu affronti in parte nel libro, anche perché non è un libro specifico su questo terreno, ma comunque è un punto cruciale, no?
No, è assolutamente interessantissimo. Poi, come tu dicevi prima, sai che il progetto artistico mi interessa molto perché Moore parla di progetti artistici non realizzati, quindi mi interessa tutto il processo creativo, quindi come gli artisti realizzano o non riescono a realizzare delle opere d'arte. Secondo me è centrale, è un tema molto interessante. E nella realtà virtuale questo problema, come dicevi tu, è duplice. Da una parte c'è un artista che non lavora da solo. Allora, la prima generazione di artisti della cosiddetta digital art, new media art, eccetera, erano molto spesso ingegneri, come dicevi tu, informatici, erano tecnici anche, che avevano una consapevolezza del medium e poi provavano, diciamo, a superarla. Oggi, ma in realtà anche negli anni 90, come racconto nel libro, ci sono artisti che non hanno queste caratteristiche e che quindi però, volendo utilizzare questo mezzo, si affidano a dei collaboratori. Oggi si parla anche di artigiani digitali, che sono quelli che realizzano e sviluppano effettivamente poi gli oggetti, le cose che noi vediamo in questi ambienti virtuali o digitali. Quindi c'è una questione di proprietà, diciamo, dell'idea, che poi è sempre la solita, no? Perché questa non è una novità delle tecnologie, è una cosa come sai meglio di me, che succede da tanti anni nell'arte contemporanea. Però c'è una specificità anche di questo tema legata alle competenze, proprio al lavoro di squadra che è necessario portare avanti. Io ho recentemente intervistato, per esempio, una curatrice che lavora in una galleria di Copenaghen, che è Cora Contemporary, che ha proprio come scopo quello di progettare opere d'arte in realtà virtuale con gli artisti. E gli artisti vengono chiamati e a loro viene messa a disposizione una squadra, diciamo, di persone che poi aiuta fisicamente a progettare, a costruire questi ambienti. Quindi questo è un tema molto, molto importante, molto interessante, e su cui bisognerebbe anche riflettere in direzione, appunto, come dicevi tu, di un abbattimento definitivo di questa idea, diciamo, dell'artista che crea da solo e sulla base molto spesso di niente, no? Per il genio romantico che gli sarebbe attribuito per statuto in quanto artista. E questo è interessante. Poi c'è l'altro tema che tu dicevi, che è quello dell'interattività, cioè queste opere esistono solo nel momento in cui uno effettivamente le vive, e sono molto diverse le une dalle altre, le esperienze, diciamo, che vengono vissute all'interno di questi mondi. C'è anche, per quanto riguarda la realtà virtuale, un notevole imbarazzo delle persone che fruiscono queste opere, perché quando tu metti il visore in testa e ti immergi all'interno di un mondo in realtà virtuale, sei completamente tagliato fuori dal resto del mondo, dal mondo quotidiano, e vieni chiuso in questa bolla, risultando anche un po' ridicolo a chi ti guarda da fuori, no? Quindi c'è anche questo tema interessante di una performatività, diciamo, dello spettatore, che non è più solo uno spettatore, ma diventa effettivamente un attivatore dell'esperienza. E quindi c'è, diciamo, un tipo di arte che favorisce, che crea una messa in discussione anche dei ruoli, come tu sottolineavi. Questo è un tema centrale. Detto questo, gli artisti sono molto gelosi delle loro opere in realtà virtuale, ovviamente, ma anche dei contesti di fruizione in cui vengono presentate. Per cui se durante la pandemia alcune esperienze venivano, per esempio, messe a disposizione online e le potevi fruire con un casco da casa liberamente, ecco, visto che i problemi legati alla pandemia impedivano anche alle persone di poter indossare, no, in testa un visore che poi passava un minuto dopo in testa a un'altra persona per questioni igieniche, diciamo, oggi sempre di più gli artisti sono attenti a come le loro opere in realtà virtuale vengono fruite. Spesso costruiscono anche delle installazioni ambientali, che poi sono, diciamo, il set in cui l'utente, lo spettatore, prova questa esperienza. E quindi, c'è una grande attenzione anche nel modo in cui le persone effettivamente poi fanno queste esperienze affinché possano essere guidati e possano, diciamo, anche in qualche modo conservare un'aura di queste esperienze che di per sé non l'avrebbero in quanto prodotte con queste tecnologie.
E comunque queste macchine sono comunque delle macchine, una delle loro caratteristiche è quella di essere delle macchine empatiche, che è un altro punto su cui insisti nel libro. Quindi quella dell'empatia è un altro punto fondamentale. Poi, cioè, visto che questa è una tecnologia appunto, abbastanza recente, cioè, voi avete notato per esempio la differenza di fruibilità e di agibilità, insomma, eccetera, di tipo generazionale, per esempio.
Sai che questo è un tema interessante, perché in realtà io ero sicura, insomma, che i ragazzi sarebbero stati, come dire, i più giovani, no? Più disponibili anche in questo senso. Invece, all'interno di un contesto espositivo, ci siamo resi conto che non c'è questa grande differenza, nel senso che le persone che hanno fruito di quest'opera erano curiose di per sé, diciamo, rispetto allo strumento, ma anche al tempo stesso ne avevano paura, sia che fossero giovani che adulti. Quindi in realtà un po' paradossalmente ti direi di no, che non c'è questa grandissima differenza. La realtà virtuale rimane ancora uno strumento che non così diffuso, perlomeno quando noi abbiamo lavorato producendo tra l'altro anche due opere in realtà virtuale e esponendole alla Casa degli Artisti, il pubblico che veniva era un pubblico assolutamente eterogeneo dal punto di vista, diciamo, anagrafico. Rispetto invece a quello che dicevi tu sulla questione dell'empatia, questo è un tema centrale perché c'è chi ha parlato della realtà virtuale come una macchina dell'empatia, una macchina empatica, no? È stato in particolare Chris Milk che ha fatto molto parlare di sé anche perché ha immaginato, attribuito diciamo, a questa tecnologia delle possibilità e un potere che forse va molto al di là della tecnologia
Sì,
stessa.
empatia e condivisione poi, no?
Esatto, empatia e condivisione. Certamente la realtà virtuale, quando tu la indossi, ti fa, diciamo, sperimentare delle condizioni che altrimenti non potresti, no? Quindi si possono visitare luoghi che altrimenti non potresti visitare. Chris Milk ti faceva mettere nei panni diciamo, ti faceva vivere l'esperienza di un campo profughi, di profughi siriani, per esempio. Allora, nessuno di noi ha la possibilità quotidiana di recarsi là, e quindi in questo caso ti teletrasportava altrove. Ma anche gli artisti hanno tentato di sfruttare, di lavorare su questo tema, e nello specifico ti dicevo appunto di due opere che insieme a Sofia Pirandello abbiamo prodotto e curato ed esposto a Casa degli Artisti insieme alla Statale, al progetto Yersinia Icona Milano. Una di queste è di Emilio Bavarella, che è un artista italiano e anche ricercatore ad Harvard che lavora sulle tecnologie e con le tecnologie, che ha realizzato quest'opera, si chiama Lazy Sunday, io ne parlo nel libro, è stata
Sì,
un'esperienza
infatti.
bellissima, molto interessante. E lui ti dà la possibilità di vivere una sua intera giornata attraverso i suoi occhi. Quando tu indossi il visore, vieni catapultato nel mondo di Emilio in una giornata estiva, in questa domenica lazy, in cui in realtà lui fa tantissime cose, quindi tanto, tanto noiosa non è, e riesci a vedere il suo mondo attraverso i suoi occhi, perché lui ha girato un video con una telecamera GoPro a 360 gradi che si è messo in testa, e quindi tu attraverso quest'opera avevi la possibilità di ripercorrere la sua giornata insieme a lui, vedendo anche molto più di quello che vedeva lui, perché ti potevi voltare anche dietro e vedere, per esempio, quello che accadeva alle spalle di Emilio in queste ore di registrazione. L'idea è quella di, in qualche modo, entrare nel corpo dell'altro e sostituirsi appunto allo sguardo che può essere prestato anche in questo caso da un artista a uno spettatore.
Allora, nel libro tu, diciamo una cosa, se noi chiediamo a qualunque persona, diciamo, cosa ti ricorda questa data, 1989, ovviamente la maggior parte delle persone, quasi tutte le persone, diranno che il 1989 è il crollo del muro di Berlino, l'apparente fine della guerra fredda, e poi vediamo che oggi le tensioni si stanno riacuendo, insomma. La fine del comunismo che poi non è finito, insomma, eccetera, eccetera. Mentre tu nel libro, il 1989, lo poni come una data chiave, un vero e proprio spartiacque, appunto, della realtà virtuale, no? Perché appunto succede che a Seagraph di Boston viene appunto presentato questo utente digitale interattivo, poi viene creato in Europa lo ZKM, il Zentrum for Kunst Media, e anche Jeffrey Shaw fa l'opera The Legible City e via dicendo. Quindi tra una parte una realtà, diciamo, tra virgolette, reale, che crolla il muro di Berlino, un fatto materiale, perché il muro era fatto di cemento armato, insomma, eccetera. Dall'altra parte, insomma, questo grande balzo, insomma, della realtà virtuale.
Sì, esatto, è una data chiave che alla fine veramente si ritrova in tante esperienze sia realizzate che progettate, che immaginate. E The Legible City sicuramente è stata, diciamo, individuata anche da tanti studiosi che si sono occupati di storia dell'arte digitale e di appunto di New Media Art come un'opera fondativa della realtà virtuale, anche se in realtà non era un'opera realizzata appunto con un casco come quelli che abbiamo descritto finora, proprio perché in questi anni, tra gli anni 80 e 90, l'idea di immersione, di immersività e di virtuale è più estesa rispetto a quella che abbiamo descritto noi attraverso, diciamo, questi sistemi immersivi, perché con un casco vieni chiuso all'interno di un ambiente digitale. In quegli anni ci sono esperienze che ragionano sulla possibilità di percorrere, per esempio, un ambiente digitale, interagendo con un ambiente digitale. E questa città leggibile, appunto, di Jeffrey Shaw è un esempio perfetto. L'installazione prevedeva una bicicletta che l'utente pedalava, un grande schermo di fronte a lui e l'utente poteva appunto percorrere le strade di queste città che poi erano delle mappature reali, diciamo, di New York e di altre città, di Karlsruhe appunto che tu citavi, Amsterdam, eccetera, e che erano fatte però di parole e non di edifici reali. Quindi c'era di nuovo questa idea che dicevamo prima della narrazione, dello storytelling, del racconto tramutato in esperienza digitale, di esperienza virtuale. E questo per esempio era un caso. E poi altri artisti, sempre in quegli anni, e lo stesso Jeffrey Shaw, usavano il cave. Il cave era questa, appunto, questa specie di panorama in versione digitale all'interno del quale si poteva entrare, fatto di schermi intorno all'utente, che venivano appunto presentati come un ambiente immersivo all'interno del quale si poteva interagire. Quindi c'erano, diciamo, vari gradi di immersioni e di immersività attraverso il virtuale, sia da desktop, diremmo, che parzialmente immersivi. E finalmente totalmente immersivi con il casco in testa. Quindi questo 89 è un anno interessante, è un anno cruciale. Mi viene in mente che, tra l'altro, anche nel libro racconto che nell'89 un italiano, Piero Gilardi, che era un pioniere della net art in Italia in particolare, ma anche a livello internazionale, immagina, per esempio, una versione della sua Ixiana, che poi è un progetto non realizzato, un'installazione immersiva all'interno della quale c'era anche una postazione in realtà virtuale. Per gli artisti italiani in questo momento era veramente difficile effettivamente fruire la realtà virtuale, questa tecnologia che invece era più disponibile, anche se anche lì in modo parziale, a quelli americani. Quindi diciamo che il tema del virtuale, della realtà virtuale, tra 89 e 90 esplode anche a livello proprio di discussione, di immaginario, riesce, diciamo, a fermentare nella mente degli artisti.
Ecco, poi un'altra cosa di cui il libro parla è il rapporto con tutta una serie di pensatori, scrittori, insomma anche altri autori di altre discipline, no? Come il filosofo Don Haraway, come il romanziere, lo scrittore William Gibson, insomma, questi hanno riflettuto, influenzato, collaborando con questo mondo della virtualità, sia con artisti oppure semplicemente analizzando i fenomeni, no?
Sì, questo è un tema interessante. E come dici tu, allarga la prospettiva anche di questa idea del virtuale, che non era solo una tecnologia, ma era anche proprio, come dire, una prospettiva sociale, no? Era qualcosa che metteva in discussione anche i modi in cui noi ci relazioniamo gli uni agli altri, metteva in discussione la realtà reale rispetto a una realtà virtuale, l'ibridazione tra queste due cose. Quindi era un tema che evidentemente poteva interessare una studiosa come Donna Haraway, che per esempio scrive un breve intervento, un breve saggio, anzi in realtà è un'intervista trascritta dalla curatrice di una delle prime mostre realizzate in una galleria privata a New York, che si chiamava Jack Tilton Gallery, e Janine Cirincione, che è appunto la curatrice di questa mostra in questa galleria newyorkese intitolata Through the Looking Glass, quindi di nuovo con un riferimento all'idea del sogno e al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, che avrebbe potuto, ecco, essere aperto grazie alla realtà virtuale. Questa curatrice invita dei pensatori, per esempio, a scrivere, a intervenire, a parlare di realtà virtuale nel catalogo di questa piccola mostra pionieristica di cui parlo anche anche nel libro. E oltre a appunto intellettuali che citavi tu, ci sono anche artisti, secondo me, un po' inaspettati, no? Che si interessano alla realtà virtuale. Una di queste è Jenny Holzer e mi sono abbastanza stupita quando ho trovato un suo intervento sulla realtà virtuale, appunto in questo catalogo che è pubblicato nel 1992, quindi insomma un testo molto all'avanguardia rispetto agli interessi di un'artista che all'epoca sì, era diventata estremamente famosa e comunicava però attraverso soprattutto il linguaggio scritto, non attraverso un linguaggio visivo in questo senso.
Ma infatti nel testo lei dice: non credo che il linguaggio sia destinato a morire, no? E che comunque ravvisa, cioè comunque la forza del linguaggio in qualunque mezzo esso venga espresso.
Sì, infatti le domande a cui Jenny Holzer risponde erano anche un po' provocatorie rispetto appunto alla possibilità della realtà virtuale di sostituire le altre forme di comunicazione. Evidentemente il linguaggio scritto e il linguaggio in generale è la prima forma di comunicazione e quella che lei dice sarà destinata sempre a rimanere. Infatti lei dice non necessariamente le cose andranno in questo senso, il linguaggio avrà sempre una sua funzione. Nello specifico, a me interesserebbe provare la realtà virtuale e portare lì la parola, eventualmente anche in altre forme. E poi lo fa perché realizza due opere in VR che espone alla mostra che citavi tu prima, il Guggenheim di New York l'anno dopo in questa mostra Virtual Reality and Emerging Medium, però in modo ecco, estremamente interessante e pionieristico. Quindi anche artisti, diciamo, ho scoperto attraverso questa ricerca anche artisti che non avrei immaginato così interessati a una tecnologia così raffinata e anche costosa, cosa che poi le provocò anche qualche critica di persone che le dicevano, per denunciare questioni di natura politica, lei in queste due opere si rivolge a il dramma della guerra nell'ex Jugoslavia, che in quegli anni aveva, insomma, erano emerse anche questioni molto drammatiche rispetto agli avvenimenti che avevano colpito anche molte donne. Dice, perché utilizzare la realtà virtuale per comunicare questo, no? Perché è comunque un medium elitario. E lei dice, il mio scopo è quello di uscire dal mondo dell'arte, cercare anche degli altri mezzi per comunicare, per raccontare, per parlare, per far sapere, in un modo un po' paradossale, no? Perché mentre lei tentava di uscire dal mondo dell'arte, in realtà il mondo dell'arte si appropriava di questo linguaggio e cercava anche di nobilitarlo.
Certo, bene. Allora, ringraziamo Modena e quindi consigliando ancora una volta questo libro di Elisabetta, è molto utile, soprattutto appunto per capire cosa sta succedendo non solo nell'arte, diciamo, digitale, l'arte virtuale, ma poi a specchio, perché l'arte è quella cosa che ci dà sempre modo di vedere da altri punti di vista quello che la realtà normale per mille distrazioni magari non riusciamo a cogliere, quindi molto utile anche poi per essere applicato, insomma, alla nostra vita quotidiana. Immersioni, la realtà virtuale nelle mani degli artisti, e mentre il libro speriamo che sia presto nelle vostre mani.
Grazie, grazie a tutti, arrivederci.
Arrivederci.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.